Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 16ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Oggi ci occupiamo con questa lettura di un'importante novità nell'ambito del mondo mediterraneo che si venne a delineare nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, durante questi anni del IX secolo che stiamo descrivendo, relativi all'impero carolingio, alla formazione del mondo carolingio. Stiamo parlando ovviamente delle prime repubbliche marinare in Campania e soprattutto nella laguna di Venezia, che cominciarono a muovere i primi passi proprio in questi decenni. In particolare oggi descriveremo le condizioni che determinarono, che favorirono il venirsi a formare di queste nuove realtà, che divennero via via sempre più autonome da Bisanzio fino ad assumere una sostanziale indipendenza, e ci occuperemo di quella che fu sicuramente una delle perle della storia medievale nel Mediterraneo e una delle più fulgide e meravigliose realtà della storia anche della nostra penisola, cioè la nascita della Repubblica di Venezia, della Serenissima. È un capitolo importante, vi lascio all'ascolto, non mi dilungo oltre in chiacchiere e vi saluto. Il nuovo assetto del Mediterraneo. Con la conquista delle province meridionali dell'impero bizantino di Siria, Egitto e Africa da parte delle truppe arabe, il commercio nel Mediterraneo occidentale, fino a quel momento tenuto in vita, pur in misura inferiore rispetto alla tarda antichità, dalle flotte commerciali di Costantinopoli, venne meno in modo definitivo. In epoca merovingia, infatti, ancora le aree meridionali della Gallia, la Spagna visigotica, le vaste regioni in mano a Bisanzio e i territori sotto il dominio longobardo in Italia avevano continuato a scambiare con l'Oriente spezie, tessuti e manufatti di lusso. L'avanzato livello del lusso delle corti aristocratiche reali dei regni romano-barbarici, ostentato con fierezza dalle classi dirigenti nei paludamenti, nei gioielli e sulle tavole, non ha nulla a che vedere con la sobrietà, la semplicità, ma anche la modestia dello stile di vita che, a detta dei cronisti, caratterizzavano l'ambiente di corte e la persona di Carlo Magno solo pochi decenni dopo. Non si trattò in effetti di parsimonia, ma di necessità. La seta, ad esempio, era rarissima, quasi sconosciuta nel mondo carolingio, mentre era utilizzata e importata regolarmente in quello merovingio. Con l'avanzata araba tutto cambiò. Le flotte bizantine non trovarono più approdi sicuri al di là dell'Adriatico o tutt'al più del Tirreno meridionale. Quelle dei Visigoti, unico popolo germanico dopo il crollo del regno dei Vandali a praticare la marineria, furono annientate. I Franchi non possedevano una flotta, ma avevano porti assai vivaci e attivi sul Mediterraneo settentrionale. Semplicemente smisero di scambiare merci con l'Oriente. Se la Gallia merovingia aveva nelle sue regioni meridionali le aree strategiche, urbanizzate, floride e culturalmente più attive del regno, così non fu per quella dei Carolingi. Sotto la discendenza di Carlo Martello, il cuore pulsante del regno fu il Grande Nord, prossimo al Canale della Manica e al Mare di Danimarca. In queste acque si svolse quel poco di commercio marittimo rimasto, mentre le aree meridionali del regno, prima invase e poi a lungo tormentate dagli arabi, si avviarono a un inesorabile declino. Non si deve incorrere nell'errore di credere che queste ricche province mediterranee abbiano smesso di produrre grano, papiro, tessuti e altri beni. Semplicemente il mondo islamico, abbattendo l'ostacolo rappresentato dall'impero sassanide, mise in connessione queste regioni produttive votate al commercio con un vasto mercato orientale che andava dalla Cina all'Atlantico, dal Volga all'India. In tal modo, sul finire dell'VIII secolo, il Mar Mediterraneo smise di avere un ruolo di cerniera commerciale tra Occidente europeo e aree mediorientali e assunse quello di confine in armi. Come scrisse il grande storico, sociologo ed economista ante litteram arabo di epoca rinascimentale Bin Khaldun,
i cristiani non possono più far galleggiare sull'acqua neanche una tavola.
Va detto che non si smise mai di viaggiare nel Mediterraneo. Molti siriani cristiani si diressero alla volta di Roma e dell'Occidente europeo. In generale, la conquista araba della loro provincia e la minacciosa presenza degli avari prima e dei magiari poi nei Balcani spinsero i pellegrini a rivolgersi al mare per intraprendere il loro viaggio verso la Terra Santa. Tuttavia, a questo movimento di persone, per motivi culturali e religiosi, non ne corrispose uno altrettanto significativo di merci. Anche le persone si muovevano comunque utilizzando l'unico canale rimasto aperto verso Oriente, quello rappresentato dalle rotte all'interno delle acque bizantine del Mediterraneo sotto che partivano dalla Puglia. L'unità del Mare Nostrum venne infranta nell'VIII secolo e tale rimase fino all'epoca delle crociate. Uno dei segnali più significativi di questo repentino e inesorabile venir meno dei commerci con l'Oriente si osserva nei capitolari delle scorte dei monasteri europei. Da tali liste scomparvero in questo periodo il vino di Gaza, l'olio africano, le spezie orientali. Le lampade ad olio lasciano spazio alle candele di cera. L'olio utilizzato per lo scopo alimentare è quello provenzale. In particolare venne a mancare un prodotto fondamentale per la vita civile e culturale del mondo tardo antico, il papiro. Senza la disponibilità di questa fondamentale materia prima, l'esercizio diffuso della scrittura divenne difficile e con essa andarono perdute via via la prassi notarile e l'attitudine a tenere una scrupolosa burocrazia. Il papiro venne sostituito dalla pergamena, i cui costi erano tuttavia proibitivi, determinando un ulteriore passo indietro della diffusione della cultura. Solo i monasteri, con la loro forza economica e pochi centri amministrativi reali, poterono fornirsi di scorte accettabili di questo materiale e conservare, come esclusiva di pochi, la prassi della scrittura. Fece eccezione la Chiesa, che continuò a usare a lungo il papiro per i suoi documenti, almeno fino all'anno 1000, forse in virtù di vaste scorte che possedeva, più probabilmente sfruttando i residui contatti con Venezia, il mondo bizantino e le poche città commerciali rimaste attive nel meridione italiano. Tuttavia, la prova più convincente a sostegno della tesi del ridimensionamento dei commerci tra Europa continentale e Oriente è la scomparsa repentina della monetazione in oro nella Gallia Carolingia. L'impero di Carlo non farà uso di conio aureo, ma solo di monete in argento, meno impegnative e più adatte a un commercio di portata minore. L'oro rimase invece diffusissimo in Italia meridionale, coinvolta ancora in brillanti traffici con Costantinopoli, il Mar Egeo e il mondo islamico. La perdita del commercio con l'Oriente nell'Europa occidentale ebbe come conseguenza diretta la scomparsa della classe sociale dei mercanti. Non si fa più menzione nei testi dell'epoca di donazioni a chiese e monasteri o di prestigiose tumulazioni di mercanti o banchieri. Il poco commercio rimasto era basato su mercanti ambulanti, i soli a vendere le piccole quantità di spezie che ancora circolavano, o sulla vendita diretta in piccoli mercati occasionali del poco surplus di produzione che si riusciva occasionalmente a ottenere. La carenza di comunità di mercanti e di prestatori di denaro e interesse, anche stranieri, che pure erano presenza costante nel mondo visigoto e merovingio, fu una costante di quello carolingio. A sostenere il poco commercio internazionale rimasto furono con ogni probabilità gli ebrei. Lo stato di guerra permanente che si era venuto a creare impediva a un arabo o a un musulmano di stabilirsi in Europa, spingendo piuttosto questi a rivolgersi ai grandi mercati del vasto Oriente islamico. Altresì era difficile per i commercianti cristiani avvicinare con le loro navi i grandi porti del Nord Africa, come Tunisi e Alessandria, con la sola eccezione di quelli dell'Italia meridionale. In questo contesto gli ebrei, assai numerosi sia nel mondo musulmano sia nell'Europa cristiana, poterono giocare un ruolo pur minimo e di scarso impatto nei commerci internazionali, anche in virtù della rete di rapporti e amicizia che sussisteva tra le loro comunità intorno al Mar Mediterraneo. Nel volgere di circa 100 anni si assistette al venir meno di entrambi i due principali aspetti elettivi delle città dell'Impero Romano, quella di centro burocratico, amministrativo locale, di una più vasta organizzazione politico-territoriale, come era stato per i municipi, e quella di polo commerciale sulle principali strade, vie carovaniere e porti coinvolti nelle reti di scambio internazionale. La conseguenza di tutto ciò fu la scomparsa di moltissimi centri urbani e il ridimensionamento drammatico dei pochi rimasti. Il centro politico divenne la residenza aristocratica, per lo più nelle campagne, e lo scarso commercio si concentrò intorno ai monasteri, tra i pochi centri di produzione attiva rimasti. Solo poche città sulle coste italiane conservarono la vocazione al commercio. Venezia, che era rimasta coinvolta nel sistema commerciale bizantino e permise all'impero di Carlo Magno di conservare una porta sul mondo orientale, e le città marinare della costa campana, come Amalfi, Gaeta e Napoli, le sole a mantenere rapporti di scambio anche collaborativo con il mondo arabo. Saranno questi i soli centri urbani vivaci e vitali rimasti in Europa durante l'epoca carolingia e faranno da coraggiosi apripista alla spettacolare rinascita della vita cittadina e dei commerci a cui si assistette soprattutto in Italia e poi nel nord Europa a partire dall'anno 1000. I primi passi della Repubblica di Venezia, nascita di una potenza. I primi insediamenti sulle isole della Laguna Veneta, fino ad allora abitate solo da sporadici e miseri villaggi di pescatori, si vennero a creare tra gli ultimi secoli di vita dell'Impero Romano e le invasioni germaniche di Longobardi e Franchi. La tradizione fa risalire alla distruzione della grande città romana di Aquileia da parte degli Unni di Attila questi primi movimenti migratori di massa di popolazioni venete romanizzate. Successivamente furono le invasioni degli Ostrogoti, le incursioni dei Franchi all'epoca in cui Narsete governava l'Italia per conto di Costantinopoli e soprattutto la violenta occupazione del settentrione italiano da parte dei Longobardi a spingere vaste schiere di abitanti del Veneto e dell'Istria a rifugiarsi sulla laguna. La lunga teoria di isolotti, spesso solo pochi metri sopra il livello del mare, separati dalla terraferma da acque inospitali, con fondali bassi e insidiosi, costituivano un efficace riparo per le popolazioni romane nei confronti di invasori germanici poco avvezzi alla navigazione. In una prima fase, ad accogliere la maggior parte degli esuli provenienti da Aquileia fu Grado, che divenne quasi da subito il principale centro religioso del Veneto e la sede episcopale, con il vescovo che assunse addirittura il ruolo di patriarca. Ogni gruppo urbano si trasferì in una di queste isole, cercando di conservare una propria identità. Le popolazioni di Concordia, al seguito del loro vescovo, si trasferirono a Caorle. Quelle di Altino si rifugiarono a Torcello e Murano. I Padovani occuparono Chioggia. Inizialmente le isole che rimasero più spopolate furono proprio quelle destinate a ospitare l'abitato di Venezia nei secoli successivi, come Rialto, Olivolo, Spinalunga e Dorsoduro. Si trattò in una prima fase di una vita molto dura, in territori inospitali che potevano fornire come risorse esclusivamente la pesca e l'estrazione del sale. Da subito quindi queste genti si dedicarono al mare e presero a navigare in quei bassi fondali con imbarcazioni piatte che apparivano ai cronisti poco più che semplici gusci. Cassiodoro, che descrisse quell'ambiente all'epoca delle guerre tra Goti e Bizantini, osservava con stupore la dimestichezza con cui questi abitanti della laguna si muovevano tra i fitti canneti.
Le navi paiono di lontano essere portate tra praterie.
Del resto, la gran parte dei primi abitanti delle isole in fuga dai barbari era costituita da uomini dediti al mestiere del mare, come pescatori, mercanti o marinai della flotta militare imperiale dell'Adriatico, che presso Aquileia aveva una delle sue basi principali. Si trattava di un fiorente porto romano anche sotto il profilo commerciale, ove affluivano merci provenienti da tutto il Mediterraneo, dal Mar Nero e dalle penisole araba e indiana. Prima ancora di rifugiarsi in laguna, nella loro città di origine queste popolazioni erano abituate a forme di governo locale e municipale basato su istituzioni autonome e democratiche, la cui sovranità era in mano a tribuni eletti e legittimati da assemblee popolari. Per queste comunità di esuli la cosa più logica fu continuare a governarsi con metodi sostanzialmente democratici che finirono per divenire la filosofia portante della cultura politica della futura Repubblica. Da subito a Eracleana, il principale centro politico di questa nuova costellazione di abitati lagunari, si osservò la presenza di funzionari di governo imperiale. E certamente queste genti furono tra le più risolute a volersi mantenere indipendenti da qualsiasi ingerenza germanica, che si trattasse di Goti, Franchi o Longobardi. I veneziani furono i più fieri eredi della tradizione romana e non esitarono a ricordare con enfasi al mondo questa loro ascendenza. Ad essi, quindi, parve cosa naturale ritenersi sudditi di quella che in tutto e per tutto era considerata la sola autorità imperiale erede della romanità, l'imperatore di Bisanzio. Il mantenimento di rapporti di formale sottomissione a Bisanzio e di amichevole collaborazione con le autorità imperiali di Ravenna fu funzionale al buon esito delle prime imprese commerciali, nelle quali quasi da subito si cimentarono questi antichi veneziani. Tuttavia, nel tempo, il controllo diretto di Bisanzio e dell'Esarca si andò ridimensionando e venne crescendo uno spiccato senso di autonomia politica e decisionale. La presenza di Bisanzio si poteva percepire sotto forma di una sorta di tutela politica. Era l'Esarca a nominare da Ravenna i tribuni, ma la scelta avveniva tra le persone del posto, nell'ambito delle classi dirigenti locali. Venezia, via via che acquisiva potenza, fu tenuta a dare manforte alle flotte imperiali nelle operazioni militari in Adriatico. Furono le navi di Venezia nel 539 a permettere all'impero di rifornire con costanza attraverso il porto di Ostia le truppe del generale Belisario assediate all'interno di Roma dall'esercito dei Goti. Pochi decenni dopo, tuttavia, i Longobardi invasero l'Italia, strappando a Bisanzio gran parte del territorio della penisola. Quando l'azione dei re di Pavia e dei duchi di questa fiera popolazione germanica privò l'impero dell'importante caposaldo di Oderzo nell'entroterra, il potere bizantino nel Veneto collassò. La conseguenza di questo evento bellico fu un nuovo importante afflusso di esuli con le loro ricchezze e le loro capacità presso la laguna e il sostanziale venir meno del controllo diretto di Costantinopoli. Via via che si andò riducendo l'influenza di Bisanzio sull'Italia, tuttavia, Venezia mantenne con la grande capitale del Bosforo rapporti amichevoli e di formale sottomissione. Quando, verso la metà dell'VIII secolo, Bisanzio perdette in via definitiva l'esarcato di Ravenna, essa comprese di non avere più risorse e appoggi logistici sufficienti a mantenere un controllo diretto su Venezia, senza dover profondere un grande dispendio di energie, e preferì riconoscere l'autonomia delle comunità lagunari, senza turbare gli ottimi rapporti in essere. Per lunghi secoli Venezia fu una preziosa alleata dell'impero bizantino, più volte coinvolta negli scontri con le flotte arabe in Adriatico. Per contro, essa non smise mai di approfittare delle amichevoli relazioni con Costantinopoli per inserirsi vantaggiosamente nella fitta rete di traffici imperiali del mare Egeo. Bisanzio non determinò solo le fortune economiche della grande città veneta, ma le permise anche di distinguersi dall'Alto Medioevo come una delle pochissime realtà dell'Occidente caratterizzate da un alto livello culturale, artistico e civile, influenzandone i costumi, i gusti e l'approccio intellettuale. Inserita in una vasta rete di relazioni con il Mediterraneo orientale, Venezia, anche nei secoli più bui, seppe essere sempre un centro cosmopolita, aperto e vivace. Ecco le parole che fieramente attribuisce agli antichi esuli sulle isole una delle prime cronache relative alla storia della città, il Chronicon Altinate del X secolo. Non è più latino, neppure quello scorretto che si legge nei documenti ufficiali del Medioevo, ma la lingua parlata, il latino veneto che si stava evolvendo verso forme sintattiche nuove e che ha messo a dura prova i nervi della nostra traduttrice Michela Di Mieri.
Secunda Venecia, que nos horta in patubilus aque abemus, qui admirabilis est habitatio videri, quod nullius in mundum per navigium, cuius est potestas, nulla habeorum sumus dubitaturi, nec apprehensi, nec possessuri, non ab imperatorem, nec a regibus, nec nullis mundialis principum. Nostrum navigium, quod sumus abentem per mundum nos per agendum est, nostra, quod necessitate victualia abentem. Noi l'abbiamo creata dalle paludi del mare, questa Venezia, che ora è splendida a vedersi, ma essa con il suo naviglio non fu e non sarà mai di nessun imperatore o re di questa terra. Abbiamo il nostro naviglio poiché dobbiamo muoverci senza posa nel mondo per la necessità di procurarci di che vivere.
A lungo questi esuli lottarono con fierezza contro le difficoltà ambientali, prodigandosi in sempre più audaci opere di ingegneria, rimuovendo i frequenti insabbiamenti e dominando con il lavoro umano le forze della natura e i flussi delle acque. Per i primi 300 anni di vita queste popolazioni furono amministrate tramite un sistema federale, nel cui ambito ogni comunità gestiva autonomamente i propri affari interni, mentre i temi di interesse collettivo venivano regolati da un consiglio formato da alcuni tribuni. Nel tempo, però, la crescita della potenza e della ricchezza delle comunità lagunari, dati i maggiori interessi in gioco e la significativa complessità delle situazioni da gestire, rese sempre più frequenti e profondi dissidi tra esse, e il sistema dei tribuni mostrò di non essere adatto a governare queste criticità. Gli abitanti delle isole decisero quasi spontaneamente di porre al di sopra dei tribuni un'autorità dotata di maggiori poteri, quella del duca o dux, che nel tempo divenne il doge, la massima carica politica della Repubblica Veneziana nei lunghi secoli della sua storia. Secondo la tradizione, il primo doge fu Paoluccio Anafesto, eletto verso la fine dell'VIII secolo. Si trattava di un incarico elettivo di durata vitalizia che concentrava in un'unica figura di garanzia tutti i poteri civili, mentre quelli militari rimanevano in capo al maestro dei militi. Un simile potere, peraltro conservato a vita, di natura quasi regale, aumentando la potenza e la complessità della città, nel tempo necessitò di essere affiancato da altre istituzioni e magistrature, come il Consiglio dei Pregadi, il Maggior Consiglio e vari altri. Queste origini così particolari, caratterizzate da un forte sentimento identitario, cui si aggiunse l'elaborazione originale di un sistema di governo democratico ed efficiente, destinato a durare un millennio, unitamente ai successi commerciali e militari, vennero a determinare nei veneziani un fortissimo spirito di identità nazionale e di appartenenza che contrastava in modo impressionante con la frantumazione politica e territoriale dei secoli del Medioevo. In epoca carolingia, queste comunità, nate in modo autonomo e spontaneo e a lungo indipendenti, decisero di unirsi a scopo difensivo, occupando l'isola più vasta e lontana, quella di Rivus Altus, che cambiò il nome in Venezia e divenne il primo agglomerato dell'attuale città. Tra il 787 e il 791 i mercanti veneziani furono, per espressa volontà di Carlo Magno, esclusi dal commercio con il porto di Ravenna, segno che dopo la caduta dell'ultimo re longobardo Desiderio, la città di Venezia non aveva riconosciuto Carlo come monarca di quel popolo sconfitto. Questa ostilità dell'imperatore dell'Occidente spinse Venezia a mantenere ancora più saldi i rapporti con Bisanzio, tuttavia essa non smise mai di intenderli su un piano di autonomia e di perseguire una politica espansionistica. La città lagunare aspirava a una sostanziale indipendenza sotto la guida di uno o due dogi ratificati da Costantinopoli e continuò a tormentare e sottomettere numerosi centri abitati lungo le coste dalmate, sfidando di fatto il potere del Basileus bizantino su quelle terre. Nei primi anni del IX secolo si giocò la partita politica più importante per il futuro della città lagunare. Le iniziative militari e la progressiva erosione del potere bizantino sulle coste della Dalmazia da parte di Venezia misero in allarme l'autorità imperiale, che conservava ancora un assoluto dominio militare sul mare. Venezia, preoccupata dai segnali ostili che riceveva da Bisanzio e divisa al suo interno in diverse fazioni, nell'anno 805 inviò un'ambasciata presso la corte di Carlo Magno, chiedendo all'imperatore germanico di porsi sotto la sua protezione. Carlo rispose all'ambasciata annettendo la città al Regno d'Italia, ma non comprese la potenzialità commerciale che questa annessione comportava per il suo impero. La vocazione continentale dell'impero carolingio evidentemente ebbe la meglio, o più probabilmente l'organizzazione militare franca non era in grado di mettere in campo flotte sufficientemente organizzate e numerose da impensierire quelle bizantine. L'imperatore di Costantinopoli, Niceforo I, conscio del pericolo che la nuova situazione comportava per i suoi interessi nell'Adriatico, armò immediatamente una solida flotta navale, inviandola l'anno successivo in Italia con l'ordine di riprendere il controllo della laguna veneta. Non fu necessario combattere. Data la schiacciante superiorità delle navi da guerra greche, Venezia si arrese immediatamente, giurando fedeltà all'imperatore d'Oriente, mentre Carlo Magno dovette accettare lo stato di fatto. Nell'anno 807 il figlio di Carlo Magno, re d'Italia Pipino, concluse una pace con il comandante della flotta bizantina Niceta, riconoscendo l'autorità di Bisanzio sulla città. I notabili veneziani che avevano voltato le spalle a Costantinopoli furono consegnati all'autorità imperiale per essere puniti e la città tornò sotto il controllo di Bisanzio. Lo scontro decisivo era comunque solo rimandato. Da un lato, per Costantinopoli mantenere una forza navale con forte potere dissuasivo nell'Adriatico settentrionale risultava un costo insostenibile nel lungo periodo. Dall'altro, Pipino comprese che l'occasione e i vantaggi economici per il suo regno erano troppo ghiotti per rinunziarvi così facilmente. Nell'anno 810 il figlio di Carlo Magno, appoggiandosi sulla possente flotta di Comacchio, da sempre ostile e concorrente rispetto a Venezia, conquistò la città sulla laguna e diversi avamposti sulla costa dalmata. Questa mossa costrinse nuovamente Bisanzio a intervenire militarmente, allestendo una forza navale e ponendola sotto il comando del prefetto di Cefalonia Paolo. Questi risalì l'Adriatico e con rapida efficacia costrinse le navi di Comacchio e le forze di Pipino a sgomberare i territori occupati, restituendoli all'autorità bizantina. L'8 luglio di quell'anno Pipino morì e il padre Carlo ritenne opportuno porre fine al conflitto trattando con l'impero i termini della pace. Vennero ricevuti i legati bizantini e dopo le trattative venne siglato un trattato che vide la luce il 13 gennaio 812. Con la pace dell'812 Carlo di fatto rinunciò a Venezia a investire energie nel commercio sul Mediterraneo e consegnò la città a Bisanzio. Per Venezia fu l'inizio della sua meravigliosa epopea, perché se da un lato essa tornava a gravitare all'interno della rete di scambi di Costantinopoli, dall'altro la posizione geografica e la distanza ne garantivano una sostanziale indipendenza, ma soprattutto Carlo volle stringere accordi economici concedendo a Venezia il diritto di commerciare con il suo impero. La città sulla laguna veniva così a ritagliarsi un ruolo cruciale, come confine ideale e luogo di contatto e di fecondi scambi tra il mondo cristiano orientale e quello occidentale europeo, creando il presupposto perfetto per le sue fortune future. A pochi anni da questi eventi si verificò un episodio destinato a rinforzare ulteriormente lo spirito nazionale dei veneziani. Nell'anno 828 vennero infatti traslate in laguna da Alessandria d'Egitto le spoglie del patrono della città San Marco Evangelista. Proprio quell'anno, per motivi di politica internazionale, la Repubblica aveva proibito ai suoi mercanti di frequentare il porto della grande metropoli egiziana. A causa di queste proibizioni, tuttavia, i commerci clandestini con Alessandria risultavano particolarmente fruttuosi e alcuni naviganti della laguna, senza molti scrupoli, sporadicamente frequentavano quel porto musulmano. Due di questi, forse proprio per farsi perdonare la trasgressione, con un espediente truffaldino avevano trafugato le spoglie del santo per portarle a Venezia. Essi, dopo aver nascosto le sacre reliquie in un carretto, avrebbero attraversato la capitale egiziana urlando che si trattava di carne di maiale per allontanare i passanti musulmani tenuti a evitare quella carne impura. I due, una volta giunti nel golfo di Venezia, prudentemente si fermarono a Grado e solo una volta ottenuto il perdono sperato, in seguito al valore della preziosa reliquia, entrarono in città. L'arrivo delle spoglie di San Marco ebbe un fondamentale impatto psicologico sulle popolazioni veneziane, in termini di orgoglio nazionale e di spirito di indipendenza. Per ricoverarle degnamente fu decisa e avviata la fondazione della grande basilica cittadina e il Leone di San Marco fu eletto a bandiera nazionale. Proprio in questi anni Venezia iniziò a battere una sua moneta, che nel mondo antico medievale equivaleva in pratica a una dichiarazione di indipendenza. Nell'anno 840 venne concluso un trattato commerciale molto vantaggioso con l'impero carolingio, che permise alla città di aumentare in modo esponenziale il volume dei propri affari. Il solo ostacolo che rimaneva da superare per avere il monopolio completo del commercio verso il settentrione europeo era la concorrenza della rivale Comacchio, che grazie alla sua posizione alla foce del fiume Po poteva controllare gli scambi con il settentrione italiano. Questo ostacolo Venezia lo rimosse con una vera e propria guerra di annientamento che portò alla distruzione di Comacchio nel 785. La città cadde sotto il controllo veneziano e da allora divenne solo uno dei tanti nodi della rete commerciale della regina dell'Adriatico. La metà del IX secolo segnò l'inizio dello scontro tra le flotte arabe e quelle di Venezia. Da alcuni anni era iniziata la penetrazione islamica nei residui territori rimasti in Italia all'impero bizantino. In particolare gli arabi si erano insediati in Sicilia e avevano conquistato posizioni in Puglia e da queste basi minacciavano seriamente le rotte navali commerciali battute dalle navi cristiane nell'Adriatico e nel Tirreno meridionale. La reazione della flotta bizantina, rinforzata da quella veneziana, avvenne nell'anno 840, ma la battaglia navale, che si svolse nelle acque di fronte a Crotone, vide la schiacciante vittoria degli arabi. Le razzie saracene, così infatti incominciarono in questo periodo a essere definiti gli arabi musulmani in Occidente, si fecero sempre più ardite e dannose. Vennero attaccate Cherso e Ancona, basi piuttosto vicine alla laguna veneta. L'anno successivo i veneziani allestirono una nuova potente flotta, ma ancora una volta la fortuna in battaglia sorrise agli arabi, che uscirono vincitori dallo scontro avvenuto vicino alle coste della Dalmazia. I veneziani compresero che le loro navi commerciali, attrezzate alla meglio per la battaglia e manovrate da equipaggi che non ricevevano un addestramento specifico per la guerra, non potevano competere con la marina militare professionale araba e che si dovevano dotare a loro volta di uno strumento simile. Furono messi in campo gli sforzi necessari e stanziati gli investimenti adeguati. Gli arsenali della città e i cantieri navali cominciarono a costruire un largo numero di chelandie, le navi da combattimento dell'epoca. Il 741, da molti storici militari, è considerato l'anno di fondazione della Marina da guerra veneziana. Quando, nell'anno 868, si aprì una nuova fase di belligeranza con gli arabi nel Mar Adriatico, la flotta di San Marco, integrata da robusti reparti navali bizantini e al comando del doge Orso Partecipazio, inflisse una violenta sconfitta ai saraceni nelle acque di Taranto. Una controffensiva musulmana tentata 10 anni dopo, nell'878, spingendosi fino a Grado, venne fermata e respinta con gravissime perdite dal figlio del doge, Giovanni Partecipazio, al comando della flotta veneziana, oramai potente e numerosa al pari di quella delle altre realtà marittime dell'epoca. Quella data segnò l'inizio della dirompente espansione coloniale di Venezia, dapprima sulle coste dalmate, poi in tutto il Mediterraneo orientale. Cominciò allora l'epopea che giunse a fare di Venezia la più importante potenza navale del mondo, privato che la bellissima città sulla laguna conservò per alcuni secoli. Ma tutto questo esula dal limite cronologico di questo volume e siamo costretti a interrompere qui il racconto dei fatti. Al di là dei successi militari, fu lo spirito di Venezia, o meglio della sua gente, a renderla unica e speciale rispetto a tutte le altre realtà politiche dell'Alto Medioevo. I Veneti, allora come oggi, mostrarono amore per l'impresa privata, per il rischio, per il commercio, per la crescita economica, seppero sfidare il mare e alternare sapientemente lo scambio e la spada per relazionarsi con tutti i popoli intorno al Mediterraneo, anticipando, si potrebbe dire, quello spirito di iniziativa, quel sentimento di libertà e quella voglia di aprirsi al mondo che fu la caratteristica più affascinante, secoli dopo, della rivoluzione comunale italiana. Lasciamo Venezia con questo ammirato passo dello storico belga Henri Pirenne nel suo Maometto e Carlo Magno.
Il trattato di commercio tra Lotario e Venezia dell'840, che ce la mostra come una città essenzialmente mercantile, interdice la vendita degli schiavi e degli eunuchi. Venezia è per eccellenza un porto ed un mercato. Essa riprende il compito che una volta era affidato a Marsiglia. Di là si imbarcano i passeggeri per il Levante e si esporta verso l'Egitto il legno da costruzione. Dall'Oriente arrivano a Venezia le spezie e la seta, che immediatamente sono riesportate attraverso l'Italia in direzione di Pavia e di Roma. Senza dubbio ci dovettero essere anche invii oltre le Alpi, sebbene il commercio in quella direzione sia stato insignificante in quell'epoca. Venezia possiede inoltre come suo mercato tutta la costa dalmata e non c'è dubbio che con essa intrattiene il commercio più attivo. Paragonata all'Occidente, Venezia è un altro mondo. I suoi abitanti possiedono lo spirito mercantile e non si fanno prendere dagli scrupoli per le interdizioni contro il turpe lucrum. Questa mentalità è del tutto scomparsa nel mondo occidentale e in Italia dopo le conquiste arabe. Invece si conserva a Venezia ed in tutti gli altri paesi bizantini dell'Italia meridionale.
E con questa citazione su Venezia termina la puntata. Nella prossima ci occuperemo delle altre grandi realtà marinare che si vennero a formare in questi decenni, quelle relative al Mar Tirreno meridionale, alla Campania, le prime grandi repubbliche marinare del meridione, Amalfi, Gaeta, Napoli, che si formarono in un contesto di relazioni anche con il mondo islamico più complesso, in un territorio diverso dove le principali forze che si muovevano erano i ducati longobardi, il ducato di Benevento e gli altri ducati meridionali che si vennero a creare, principati poi perché divennero principati, e ovviamente l'impero bizantino insieme all'arrivo degli arabi in Sicilia, che si determina proprio in questi primi decenni del IX secolo. Abbiamo deciso di tenere queste fasi di chiusura e di apertura delle puntate brevi, quindi mi limito a salutarvi e ringraziarvi per la vostra attenzione e rimandarvi quindi alla prossima puntata.